Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, poi c'è anche Silvia Antonini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Caldo furioso, come avrete potuto constatare anche voi, e siamo raggiunti ormai alla penultima puntata stagionale, ma giusto perché siamo noi, cosa facciamo? Raddoppiamo e quindi decostruiamo praticamente la classica scaletta di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Qualcosa andrà perso oggi perché non abbiamo solo un'intervista, ma ne abbiamo due.
Abbiamo due interventi, sì.
Due interventi, una cosa abbastanza clamorosa che ci siamo voluti riservare proprio in coda a questa stagione che volge al termine. Iniziamo oggi a parlare un po' di social e di chi viene più seguito sui social. È uscito per il quarto anno consecutivo il Social SEO Lab della società di consulenza di reputazione digitale Pubblico Delirio, che ha pubblicato il suo report annuale sulla comunicazione dei Chief Executive Officer delle grandi aziende in Italia, effettuata appunto su LinkedIn. Nella top 50 aggiornata all'altro giorno, cioè al 5 luglio, il finance si conferma il settore più presente insieme all'automotive, che ha 8 manager in chart, seguiti da food and beverage, tech e retail con 5 e dalla pharma con 3. Resta bassa, abbastanza clamorosamente ancora, la presenza femminile, con 4 donne CEO in classifica. Da questa edizione il panel si concentra anche sul business to consumer e porta a 288 imprese monitorate. L'83% di queste ha un leader apicale presente su LinkedIn. Silvia, dimmi chi sono i 10 CEO più seguiti.
Ma allora, intanto ne parliamo dei primi 3 top manager. Questa classifica, diciamo, in questa prima parte, nei primi 3 posizioni, resta invariata rispetto all'anno scorso in pole position. Si conferma Stefan Winkelmann di automobili a Lamborghini, con 228.000 follower su LinkedIn, naturalmente, di cui 107.000 di nuovo arrivo, seguito da Luca De Meo di Renault Group, con 142.700 follower, in crescita di 48.800.
Tra l'altro con una differenza abissale tra il primo e il secondo.
Esatto, c'è una grossa differenza. E Nerio Alessandri in terza posizione di Tecnogym, che ne ha 115.000, in crescita di 45.200. I tre leader tengono a distanza Claudio Domenicali,
che è il più famoso di questi, almeno a livello mediatico. Ricordiamo che è stato anche per anni il manager della Ferrari Formula 1 ed è l'ultimo ad aver portato un titolo di campione del mondo.
Ecco, con 88.600 follower e cresce di 58.500, e che guadagna appunto 7 posizioni. Delle 4 donne della top 50, la Cristina Scocchia di Illy Caffè è al quinto posto, quindi alle spalle di questi 4 personaggi, con 87.100 follower, in crescita di 45.400.
Bello, perché ieri ho letto un'intervista al signor Illy sul Corriere della Sera. Vi invito a tutti quanti a farlo perché è veramente simpatica. Parla un po' di quello che succede in Italia, di come ha fatto lui politica, di come è stato deluso, di come si devono comportare i manager. Comunque, vabbè. Secondo il fondatore di Pubblico Delirio, Stefano Chiarazzo, l'elemento novità sembra essere il filo conduttore di queste crescite molto veloci. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi è in un certo ruolo professionale anche su LinkedIn da molto tempo fa più fatica a rinnovarsi e quindi paga lo scotto di perdere posizioni in classifica. L'evoluzione professionale, i nuovi incarichi, ma anche un maggior investimento sulla piattaforma, fanno invece crescere aspettative, attenzione, e quindi aumentano anche il numero dei follower e del seguito in generale.
La strategia più ricorrente è quella di pubblicare meno contenuti senza però perdere in engagement. Infatti, nel periodo marzo-giugno 2023, la frequenza di pubblicazione è scesa a 4 post al mese rispetto a una media di 5,8 dello stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante questo, appunto, l'engagement aumenta. Nella top 30 la media passa dal 2,2% al 2,5%. I contenuti più premiati sono quelli che seguono i 4 driver reputazionali di RepTrack, che sono prodotti particolarmente attesi e innovativi, cioè l'annuncio di questi prodotti, le performance che rispettano le promesse degli stakeholder, agli stakeholder, l'impatto sociale e ambientale positivo dei programmi di cittadinanza d'impresa e l'impegno per il benessere delle persone sul luogo di lavoro, anche attraverso la promozione di diversità, inclusione, parità di genere.
Di Leonardo Alessandro Vadivicchio dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il 19 luglio vi accoglio subito con una proposta musicale. Lei è Sally Potter. Sally Potter chi è? È una regista, e tra l'altro ha fatto film anche abbastanza importanti, citerei Orlando e The Party, e ora all'età di 73 anni, guarda caso, se ne esce con il suo primo debutto da solista che si chiama Pink Bikini, che ci riporta sin dalla immagine di copertina a certi anni 60, quelli della Londra del periodo, e quindi ci sono anche a livello testuale storie di innamoramento, di esplorazione della sessualità, della protesta anche politica. Le storie sono impostate su un supporto minimo, con la voce di Porter che sembra quella di Marianne Faithfull o anche di François Hardy. Alla chitarra, il leader del gruppo, c'è Fred Frith. Questa è Dance Girl Dance, Sally Potter.
Beginning, your eyes wide open, hear your body singing, waltz away from despair, it doesn't matter what you wear, just let down your hair, move, move till you feel your feet again, move till the air tastes sweet again. Twist, turn and leap, you'll emerge from your sleep, from the nightmare in the deep. Oh, fly girl, fly, wave your troubles goodbye, roll on the floor or reach to the sky. It's heaven on earth, it's a dancing rebirth. For music brings you home to your muscle and bone. Arabesque pirouette, your clothes drenched in sweat. Oh joy, you are living. The past is past, all that was broken now is forgiving. It's true. This is you can do it, so do. You can levitate as you hear the beat syncopate. This is real, not just a feeling. So dance, dance, dance girl, dance. Hear your body singing, your eyes wide open. Look, your life is beginning.
Del Manchester Guardian. L'intervista. Daniel Nerd e Sandova di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Davide e Silvia Maro Magnitosi in regia. Oggi parliamo di Creator Economy, un comparto che è sempre più rilevante nell'ambito della comunicazione e del marketing. Gli ultimi dati ufficiali sono quelli di UPA dell'anno scorso, secondo cui gli investimenti in influencer marketing si aggirano sui 300 milioni di euro in Italia e quest'anno dovrebbero superare questa cifra. Sicuramente si tratta di un settore sempre più rilevante per gli utenti pubblicitari e per i centri media, lo vediamo ogni giorno, e a questo tema è dedicato il nuovo capitolo dell'osservatorio Stand Out in Culture di Initiative, intitolato appunto State of Creators, l'età della consapevolezza, di cui parliamo oggi con Enrico Girotti, Managing Partner Strategy and Growth di Initiative Italia e responsabile del progetto Stand Out in Culture. Buongiorno dottor Girotti.
Buongiorno.
Benvenuto.
Grazie.
Buongiorno dottor Girotti, sono Silvia Antonini. Intanto inquadriamo un po' questo fenomeno. Quale portata ha la Creator Economy in Italia, secondo le vostre stime?
Allora, è difficile in questo momento fare delle stime precise, oltre a quelle diciamo che sono state fatte dai centri studi di UPA e di UNA insieme. Stiamo collaborando alla nuova edizione dello studio, di certo è che il fenomeno raggiunge, includendo diciamo anche la parte di sviluppo di micro creators, delle cifre che possono aggirarsi fra il mezzo e il miliardo intero di euro di investimento. La disciplina è ancora difficile da classificare perché molte aziende lo considerano alcune un budget di comunicazione, altre media, altre di marketing, altre addirittura di sviluppo contenuto BTL, quindi il mercato deve ancora identificare una modalità precisa in cui classificarlo, data anche la sua natura molto particolare, però di certo è un fenomeno in fortissima espansione.
Ecco, che cosa ne pensano invece gli italiani, i consumatori o comunque le persone che si imbattono in questi creator, che comunque fanno comunicazione, che fanno pubblicità in un modo molto nuovo rispetto alla tradizionale reclame? Ci rifacciamo un po' a un concetto molto antico, però tanto per capirci.
Allora, noi per capire in realtà come gli italiani si muovono abbiamo dedicato un capitolo specifico del nostro osservatorio Stand Out in Culture, che proprio si pone l'obiettivo di capire le grandi tematiche che affrontiamo da un punto di vista media e comunicazione, e il report di State of Creators l'abbiamo proprio voluto chiamare l'era della consapevolezza, nel senso che siamo di fronte a un fenomeno in maturazione. Le persone hanno compreso molto bene qual è il ruolo anche che le brand esercitano verso gli influencer e i creators, e dunque sono in grado di distinguere chi si sta muovendo in una maniera diciamo coerente, intendo come talent, piuttosto chi invece sta tendenzialmente sponsorizzando il prodotto di un brand, di un'azienda. Dunque diciamo che c'è fortissimo coinvolgimento, le persone sono consapevoli, capiscono quando appunto si tratta di un'operazione di influencer marketing, l'apprezzano in realtà. La maggior parte degli italiani l'apprezza, soprattutto nel momento in cui questa attività è coerente con i valori che rappresenta e che interpreta il creator stesso. E, diciamo che c'è una buona parte di italiani, circa il 40%, che li considera talvolta diciamo falsi, finti, no? Però non è tanto inficiante l'utilizzo del mezzo, perché comunque i consigli che vengono dati attraverso influencer marketing o l'ingaggio di creator sono considerati interessanti dalle persone, per un 30% dei nostri intervistati spingono a ricercare maggiori informazioni o addirittura per la stessa percentuale a considerare i prodotti diciamo che prima non avevano, a cui non avevano mai pensato. Le generazioni si muovono di conseguenza, nel senso che le generazioni un po' più adulte, come per esempio la generazione X o i boomers, c'è un evidente distacco, i millennials sono tendenzialmente un pochino più diffidenti, anche se ricercano determinati contenuti di ispirazione o che possano risolvere alcuni problemi della vita quotidiana, i Gen Zers conoscono perfettamente le dinamiche, ma ne stanno dentro alla perfezione, anche perché rappresentano forse la quota parte più importante dei creators nel senso stretto legati a piattaforme come per esempio Instagram o TikTok.
Dottor Girotti, ma ci sono dei temi ricorrenti? C'è qualcosa che viene maggiormente apprezzato? Si può fare addirittura una graduatoria? E quali sono magari invece nuove tendenze che stanno emergendo?
Allora, i temi sicuramente più ricorrenti, diciamo che l'importanza per gli italiani, quello che è venuto fuori è che in realtà possano scoprire attraverso l'attività di influencer e creators informazioni a cui non avevano avuto accesso prima, però non tout court semplice questo concetto, ma in realtà informazioni coerenti in relazione all'interesse specifico che quell'influencer o quel creators rappresenta, quindi informazioni che riguardano le passioni, lo sport, la musica, il cinema, lo spettacolo, tutta la sfera diciamo più relativa al tempo libero. C'è una forte attenzione verso in realtà consigli lifestyle, ma anche how to, dunque come si fanno determinate cose, e mi aspetto che il mio influencer, il mio creator mi spinga verso questa direzione, mi racconti e mi dia dei consigli e dei tips molto importanti. E infine c'è anche il tema ovviamente dell'intrattenimento, anche perché i creators in senso stretto in realtà è un mattatore, è colui che ti intrattiene e ti coinvolge. Queste tendenzialmente sono probabilmente le cose principali. Le tendenze emergenti probabilmente riguardano di più la spinta interattiva, la miscellanea in realtà fra on e off, cioè da piattaforma digitale a presenza fisica sull'evento. Stiamo parlando di vere e proprie talent che in questo momento, come tutto nel contenuto nell'era digitale, in realtà escono dalla piattaforma nativa e costruiscono brand piuttosto che capsule o interagiscono direttamente nel mondo reale. Quindi sicuramente la tendenza che noi identifichiamo maggiormente è quella in realtà della capacità del talent del creator stesso di essere presente non solo nel suo ambito nativo, ma in realtà di andare a mischiarsi e a anche, come dire, contaminare aree differenti, fossero essere fisiche, fossero digitali, di realtà virtuale o laterali come musica, libri, abbigliamento, make-up, eccetera.
Senti, avete individuato 7 cluster attitudinali dei consumatori da tenere presente quando si fanno delle strategie di influencer marketing. Quali sono questi cluster o quali sono quelli più importanti, insomma?
Allora sì, noi tendenzialmente quando facciamo questi studi abbiamo l'obiettivo di avere poi delle action importanti per il nostro lavoro di consulenza verso i nostri clienti, e dunque per noi le segmentazioni sono importantissime. Anche in questo caso si sono identificati degli assi importanti in una ipotetica mappa che ci ha dato anche la possibilità di dare dei pesi, dove in realtà abbiamo costruito in realtà l'attitudine su un asse principale che riguarda l'interazione e le aspettative verso la tipologia di contenuto ricercato, cioè fosse esso da una parte utile e dall'altra emozionante. E diciamo l'altro asse, immaginiamocelo verticale, rappresenta in realtà una tendenza sulla necessità di fruizione. La mia necessità si spinge verso l'approfondimento o verso la leggerezza e il divertimento. In questo modo abbiamo identificato 4 assi su cui ci sono concentrati alcune attitudini principali. Per esempio i point of view explorer sono un cluster importante anche dal punto di vista diciamo delle strategie di media e di marketing, perché sono spesso dei genitori, ricercano in realtà rassicurazioni e approfondimenti su dei temi che gli sono particolarmente vicini, no? Quindi riguarda l'educazione dei figli piuttosto che il risolvere determinate tematiche nella gestione familiare o nella gestione anche finanziaria, e sono diciamo molto più affini ai social e anche molto più instant. Abbiamo visto che dichiarano di avere molta più attenzione rispetto anche ai contenuti brevi, alle pillole. L'obiettivo proprio è trarre un insegnamento che possa essere utile nella vita quotidiana. I self-challenger ad esempio invece sono giovani più alla ricerca di novità, o spunti per progettare il proprio futuro, fosse esso a lungo periodo o anche per esempio la serata con gli amici, e hanno tendenzialmente un bulk di creators, influencer che seguono assiduamente, coi quali costruiscono una relazione quasi diretta. E non sempre in realtà questa cosa dura nel tempo, perché sappiamo bene che soprattutto questi che sono i self challenger molto più vicini alla Gen Z, il livello di attenzione rispetto alla coerenza al comportamento dell'influencer è considerato stracruciale, dunque può capitare anche che ci sia una delusione, che dunque le priorità vengano riviste. Un altro cluster interessante sono quelli che un pochino ci immaginiamo tutti quando pensiamo all'influencer marketing, cioè i wow seeker, li abbiamo chiamati, gruppi di persone che sono interessati soprattutto al lifestyle, alla moda, ai viaggi, all'inconsueto, alla scoperta, alla vita fuori dal comune, quindi diciamo probabilmente quelli più simili al mondo, al modo in cui è nato l'influencer marketing, se pensiamo ai grandissimi nomi internazionali.
Okay.
Ecco, tendenzialmente.
Ecco, bene. Quindi, quali sono a questo punto le caratteristiche del creator di successo?
Allora, un creator di successo in realtà è un rabdomante.
Ecco, mi sembra di capire che è così, in effetti.
Capisce e ha una pancia molto sensibile a cogliere gli umori, ma è. Non voglio soltanto raccontarlo come una persona che è molto sensibile e interpreta ciò che esiste, perché in realtà crea significato. Interpretando è in grado di ingaggiare, identifica dei format, e questa è una roba importantissima per un creator e un influencer, perché tutti hanno un palinsesto editoriale e gli è molto chiaro che devono in realtà, è soltanto con la ripetizione di un format che esplora in verticale determinati argomenti, sono in grado di avere una sezione, e questo è un meccanismo che è molto, molto importante. E poi sono persone tendenzialmente creative e in un certo senso simpatiche, dove la simpatia per il suo concetto in sé cambia moltissimo a seconda della persona a cui si rivolgono. Una strategia di successo di creator e influencer marketing è una strategia che utilizza il talent, che è materiale umano e dunque va sempre gestito diversamente rispetto a un impression o a una creatività, e lo utilizza però in maniera più coerentemente possibile rispetto alla storia di marca. Quindi è importante che ci sia coerenza estrema, che non si facciano sbordature, che non si ricerchi in realtà di assumere i valori dell'influencer sul brand, ma che ci sia una concomitanza e diciamo un valore, dei valori condivisi, altrimenti il tutto risulta poco efficace.
E allora Enrico Girotti, Managing Partner Strategy and Growth Initiative Italia, responsabile del progetto Stand Out in Culture, oggi ospite di Leonard Sandova DV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, a parlare di Creator Economy. Grazie per l'intervento e buona giornata.
Grazie mille, a presto.
Grazie, a presto.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Ebbene sì, l'intervista, non è, è un raddoppio, un lascio è raddoppio. Abbiamo appena ascoltato qui a Delion Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta, il nuovo album di Alaska Reed che si intitola This Chanter. La canzone è She Wonders, lei aveva debuttato nel 2020, è una cantautrice molto giovane nata nel Montana, l'album si intitolava Big Bunny. Oggi ritorna con questo disco che cerca di fondere, ci riesce, anche frammenti di autobiografia, momenti di vari stati emotivi, sembra quasi una sorta di dell'adolescenza, però molto più tosto. Alaska Reed, quindi This Chanter, She Workers. Ma torniamo a noi, non prima di avervi ricordato che Daily On Air può essere assolutamente vista anche sulle pagine dei nostri social e soprattutto sul sito dove di dailyonline.it, dove è presente una pagina che racchiude tutte le 123 puntate andate in onda fino ad oggi del nostro format. E oggi parliamo di una agenzia sui generis, forse non è neanche una vera e propria agenzia di comunicazione. Mi verrebbe quasi da utilizzare una battuta, no? Cioè, hai per le mani magari un progetto di comunicazione e non sai come gestirlo veramente, allora ti presto una struttura adeguata, che potrebbe essere una sintesi facile anche dai toni scherzosi, che però nasconde la verità dietro Superfluid Team. È una società che nasce dall'incontro tra Ivan Cogliati e Marco Ciccone, che sono ex responsabili marketing di brand affermati, con alle spalle oltre 15 anni di esperienza, entrambi con un trascorso in digital company, tra cui Everly, realtà che li ha fatti conoscere 7 anni fa. Questa idea di Superfluid Team si è concretizzata alla fine del 2020 e i numeri che non mentono mai ci dicono che la crescita è stata notevolissima. Si è partito da una base di fatturato di 30.000 euro e si è arrivata al milione del 2022, con prospettive di miglioramento della profittabilità e della scalabilità di questo modello, addirittura del più 30% nel 2023. Ma ci facciamo spiegare tutto, perché in attesa, da Ivan Cogliati, co-founder di Superfluid Team. Buongiorno Ivan e benvenuto.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
Allora, subito, tagliamo la testa al toro. Con quali obiettivi nasce Superfluid Team?
Superfluid Team nasce con l'obiettivo di democratizzare la capacità delle aziende di navigare quel mondo complesso e sempre in movimento che è il marketing, permettendo di identificare le migliori opportunità per crescere e fornendo tutta l'infrastruttura, le competenze, gli strumenti necessari per passare dalla teoria all'azione in breve tempo.
Come opera l'agenzia? Perché da quello che ho capito è quasi una sorta di monito a chi crede di saper fare tutto. Alla fin fine voi entrate dentro una strategia e concedete, offrite gli uomini più adatti per determinate situazioni?
Sì, allora Superfluid Team nasce dalla nostra esperienza e siamo stati abbiamo giocato sul tavolo da diversi punti di vista, dal punto di vista dell'agenzia, della società di consulenza strategica, del brand. Noi stessi siamo stati CMO, direttori marketing di varie aziende. E quello che abbiamo notato è che per gli imprenditori, per i CEO, per i CMO, è estremamente difficile avere una mappa chiara, agnostica e anche, permettimi di dire, onesta su quali sono le attività di marketing che possono dare le migliori opportunità di costi-benefici. Questo è molto difficile perché spesso richiede al direttore marketing di sedersi per un mese, due mesi nel bunker, avere 30-40 competenze a disposizione sotto mano che spesso non sono presenti nel suo team di marketing, e disegnare questa mappa. Ecco, da questa opportunità e da questo desiderata che noi avevamo come direttore marketing, che non siamo mai riusciti a sviluppare all'interno dell'azienda, perché il mondo del marketing comunque è super in movimento, nessuno si può permettere di sedersi per 2-3 mesi, abbiamo creato Superfluid Team, cioè per fare questa mappa che noi chiamiamo assessment di marketing e per darlo come mappa, appunto, come direzione agli imprenditori CMO per scegliere meglio se il loro piano marketing ha un radar completo o se magari stanno perdendo delle opportunità grandi e piccole su come crescere al meglio e sfruttare al meglio le proprie risorse. Come opera poi la società? Noi abbiamo visto il modello di agenzia da dentro e due tre difficoltà che abbiamo notato molto forti è che l'agenzia tipicamente viene da un background di comunicazione pubblicitario, quindi anni 80, dove c'erano grandi budget, dove si veniva pagati in percentuale sul budget speso, perché ovviamente tanto budget era una complessità. E questo oggi, anche con l'artificial intelligence, è un vincolo che viene meno, perché si possono gestire grandi complessità con poche persone, con pochi strumenti. Il secondo problema che abbiamo visto è che spesso il modello agenzia è specializzato, c'è l'agenzia creativa, c'è l'agenzia di digital marketing o ancora più specializzata l'agenzia che fa televisione o fa offline marketing, l'agenzia che offre servizi di marketing intelligence. Questo cosa comporta? Innanzitutto che un direttore marketing o un amministratore delegato parla con 4, 5, 6, 7 realtà diverse in parallelo, spesso con interessi contrastanti e anche una cultura, un modello di collaborazione che non permette a tutti di lavorare come un'orchestra all'unisono. Il secondo problema è che ovviamente come chiedere se è buono il vino a chi fa il vino? Ogni parte tira un po' sul proprio servizio e quindi noi abbiamo voluto togliere questa tipologia di conflitti di interesse che poi minano all'esecuzione e all'ottenimento dei risultati e abbiamo detto partiamo dalle opportunità. Quindi noi con l'assessment andiamo a identificare quali sono le opportunità e le cerchiamo sempre di quantificare in termini di costi, risultati attesi, probabilità, difficoltà e tempi. E già questo è un lavoro mastodontico che spesso le stesse società di consulenza non riescono a fare. A quel punto la società, il brand, il manager può decidere se prima di tutto procedere in autonomia oppure di chiedere di inserirci nella loro squadra. E a quel punto entrano due forti leve difficili da replicare per altri modelli. Il primo è il nostro modello di business. Quindi un team di marketing che modello di business ha? Un costo fisso e una percentuale in termini di bonus, di variabile al raggiungimento dei risultati. E quello è esattamente il nostro modello di business. Quindi noi quando entriamo nella stanza non chiediamo mai qual è il budget, perché noi non veniamo pagati sulla base del budget speso, noi veniamo pagati in buona parte sulla base dei risultati del piano di marketing, se vengono raggiunti o no, esattamente col team di marketing. E questa sembra una banalità, ma permettimi di dire, Davide, fa veramente tantissima differenza, perché assicura fin dal primo giorno che tutti si rema nella stessa direzione.
No, questo
che non è poco.
Sicuramente, ma come si evolve questa situazione? Come viene accettata? E sta diventando un qualcosa di normale oppure viene visto comunque con qualcosa di stravagante?
Ma direi che l'assessment ha avuto sempre giudizi e feedback molto molto positivi da aziende sicuramente piccole e medie che ovviamente non hanno all'interno dei team di marketing di 10, 20, 30 persone, quindi potrebbero teoricamente dire se io ho veramente voglia magari mi siedo e la costruisco questa mappa. Quindi sia da aziende grandi che da aziende piccole il feedback è stato molto positivo. Da aziende piccole e medie perché spesso c'è il famoso problema chicken and egg, quindi l'uovo o la gallina. Se io non ho uno specialista, se io non ho un ingegnere del dato all'interno del team di marketing o non ho uno specialista di influencer marketing, è per me molto difficile capire quanta opportunità c'è lì. Però quando ce l'ho vuol dire che io so già che c'è opportunità e ci sto già lavorando. E quindi molti team di marketing fanno fatica ad andare oltre i loro punti di forza perché non riescono a accedere alle migliori competenze che non solo sanno lavorare bene, ma sanno dirti qual è il costo-beneficio che si può trarre da una certa attivazione, una certa attività. E questo sicuramente viene apprezzato da tutti. Dalle aziende molto grandi, che magari hanno un team di marketing estesi di 15, 20, 30 persone, ecco, magari non hanno completa copertura di tutte le competenze, ma ne hanno molte, in questo caso viene apprezzato per un paio di motivi. Il primo è che ovviamente è un grande lavoro che richiederebbe al team di fermarsi 2 mesi, quindi tutti apprezzano perché sanno qual è, diciamo, la fatica di fare questo lavoro e di arrivare in breve termine a dei consigli molto pratici, azionabili, che portano dei risultati. Il secondo è che, e qua è un po' il problema dell'altra tipologia di modello di servizio di marketing, che è la società di consulenza, la consulenza strategica, è che spesso i grandi gruppi, quando fanno progetti di consulenza strategica, magari vengono dette anche le cose giuste, ma poi tutti o comunque molti progetti di consulenza strategica si fermano nell'esecuzione, perché ogni progetto di consulenza porta delle azioni, se le azioni coinvolgono 10 interlocutori, il team di marketing potrebbe spendere anche un anno e mezzo per trovare quali sono gli interlocutori giusti con cui operare. Quindi è un po' un ponte. Per trovare le opportunità e andare oltre i propri punti di forza per le aziende medie e piccole, e per le aziende grandi per sedersi e avere un interlocutore terzo, un collega terzo che ha il tempo per valutare tutto e soprattutto poi, se si vuole, anche passare velocemente l'azione. Quindi in generale l'assessment viene molto apprezzato da qualsiasi azienda. Alcune aziende poi decidono di procedere in modo autonomo, altre decidono di diciamo prendere a piene mani la nostra competenza e quindi integrarci nel loro team con un modello di business, come dicevo, molto allineato e con una collaborazione molto stretta. Tipicamente, qua da un altro numero interessante, tipicamente il modello di agenzia porta a lavorare a un singolo professionista, porta a lavorare a 5, 10, anche 20 progetti paralleli. Nel nostro caso il rapporto di persone rispetto ai clienti è molto più basso, magari ci sono due persone che lavorano sullo stesso progetto, anche tre persone che lavorano sullo stesso progetto, e quindi il livello di integrazione è molto simile a quello di colleghi di marketing.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Allora, a questo punto, quali sono i vostri obiettivi per quest'anno e per i prossimi tempi? Quali sono i prossimi passi di sviluppo?
Sì, allora, noi ovviamente questo modello di business è molto bello da dire, è interessante, ma molto difficile da costruire, perché richiede di avere un panorama di relazioni inquadrate con la stessa cultura che permette di coprire 30 competenze, senza tuttavia avere tutte queste persone in organico e quindi senza avere la pressione di dover per forza vendere progetti. Il nostro valore è di entrare in azienda in modo un po' agnostico, dire questa è l'opportunità, non c'è la pressione economica di avere 50, 100, 150 persone in organico per vendere per forza un progetto. L'obiettivo quindi in primis è di ampliare il network di competenze e quindi andare anche su ambiti limitrofi, per esempio la produzione creativa e la tecnologia. Questo per quanto riguarda la scalabilità delle competenze che tipicamente devono essere integrate nel giro di 30 giorni al massimo. In secondo luogo anche la profittabilità, quindi questo modello ha iniziato a tecchire molto bene sulle medie aziende, quindi aziende da diciamo dai 5 milioni ai 50-80 milioni di fatturato. In questo momento incomincia a essere interessante anche per le aziende più grandi, perché devono essere più attenti alla struttura del loro organico, e quindi sono, rispetto magari al 2020-2021, dove su certe competenze digitali e tecnologiche c'è stato anche un'over assunzione, in questo momento sono più cauti sull'assunzione, quindi il nostro modello risulta molto complementare. Quindi in questo momento il nostro obiettivo è lavorare con aziende più grandi, quindi diciamo, dimostrare il nostro valore anche su team di marketing già estesi e già molto forti. Più o meno direi un 30% di fatturato di crescita rispetto all'anno scorso e un raddoppio della profittabilità.
E allora Ivan Cogliati, co-founder di Superfluid Team, oggi ospita Daily On Air Sandova TV e domani in prima pagina sui nostri quotidiani. Ivan, ti ringraziamo per l'intervento e a presto. Buona giornata.
Grazie Davide, buona giornata, buon lavoro.
E allora, Daily On Air del Sandova TV si chiude qui, una puntata abbastanza singolare, e intanto vi rimanda a mercoledì prossimo, ci sarà l'ultima puntata stagionale, e vi lascia ovviamente con una canzone, carissimi. Lui si chiama Black Mills ed è un cantautore irlandese molto molto singolare, pensate che è uscito fuori qualche anno fa con musiche dedicate al cinema, al teatro, poi se ne è uscito con un album di influenze jazzistiche strani insieme a Pino Palladino, il grande bassista italiano-scozzese diventato celeberrimo negli anni 80, ricordiamo con Paul Young, e poi finalmente esce questo Jelly Road che ha echi anche di cantautorato classico alla Bob Dylan, e infatti lui è stato anche collaboratore di Bob Dylan, come pure di John Legend, come pure di Pub Bridge e molti altri personaggi dalla scrittura pop rock facile. E allora questo è Jelly Road, la canzone si intitola Skeleton is Walking, Black Mills. Buona giornata a tutti quanti e a mercoledì prossimo. Ciao Silvia.
Ciao.